col permesso della tosse cercherò di leggere e di fare l'omelia, scusatemi se ci saranno interruzioni nel corso d'opera. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta saprebbe chi è e di quale genere la donna che lo tocca, è una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condannò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque l'uomo era di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna, sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando è entrato non ha cessato di baciare i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo, io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. In seguito egli se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria chiamata Maddalena, dalla quale erano uscite 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore. Come sempre queste sembrano un po' storielle in un certo modo. Noi abbiamo svilito il Vangelo perché lo consideriamo solamente una serie di fatti, una narrazione, quasi un romanzo. Ieri proprio parlando con una persona diceva: al tempo di Gesù c'era un altro che si chiamava Apollonio di Tiana, il quale era considerato un taumaturgo, era considerato un grande predicatore con una sua scuola, una sua maniera di essere, e che alcuni consideravano il doppione del Cristo all'interno della Palestina e di quella zona. Se voi vi leggete una volta il Vangelo con calma, con attenzione, vi accorgerete che non c'è nulla che vi possa colpire. Sono tutti fatti, arrivò là, trovò un cieco, lo guarì, eccetera, eccetera. Andò questo, e qua noi lo vediamo anche con i santi di casa nostra. Non so, uno dice: andato da Padre Pio, stava malato, è guarito e via discorrendo. Ma la divinità, ma la realtà nuova di Cristo, dove sta? Questo dovremmo porci la domanda. Cioè, il nostro Signore è stato solamente un taumaturgo che è venuto in mezzo a noi, oppure ci ha lasciato qualcosa che vale ancora oggi, dopo 2000 anni, e che può dare un senso alla nostra vita? Perché noi oggi abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia vivere, qualcosa che ci dia la forza di affrontare le troppe mazzate che a volte pigliamo dal mondo. Ma a questo punto che ci ricaviamo da un racconto del genere? Ci ricaviamo che c'è una donna che forse con il trasporto affettuoso delle donne si mette là e fa tutta questa bella sceneggiata. L'altro l'aveva invitata a pranzo, poteva dire: signore, io non ti ho lavato i piedi, non ti ho parlato, ti ho invitato a pranzo. E la cosa si risolveva lì. Ecco, allora scusatemi, come sempre io sono costretto a rileggere queste cose e andarmele a ristudiare. Purtroppo nella Chiesa ci siamo seduti sulla lettura tradizionale e andiamo avanti così, ripetiamo questa 2000 anni. Vedete, se voi tornate a casa vostra e vi andate a leggere questo passo, scoprite che prima di questo c'è un'espressione molto importante. Dice Gesù Cristo: questa generazione mi sta rifiutando, e si riferisce molto agli eletti. In pratica, quando voi leggete la parola eletta, pensate ai preti, ai vescovi, alla curia romana, pensate ai santocchi che stanno in circolazione, i cristiani impegnati, tutte quelle cose là, pensate a quelli. Quando leggete farisei, pensate sempre a quelli. Allora, a un certo punto il testo che dice: io sto predicando qua, sta nella zona di Gerusalemme, e voi, è venuto prima di me Giovanni Battista, e l'avete cacciato a calci, gli avete fatto la pelle. Mo vengo io e voi fate la stessa cosa, cioè rifiutate. E guardate come lo determina Giovanni Battista. Giovanni Battista che è venuto a dire? È venuto Giovanni Battista a mangiare solamente, ma non beveva vino. State attenti a questa precisazione. Io vengo qua, mangio e bevo. Guardate questo tavolino e vi accorgete che il discorso è sempre qua. Io vengo da voi, mangio e bevo, e voi dite: un beone, un mangione, ma che dobbiamo fare? E mi state cacciando fuori una seconda volta. Allora, che cosa vuole essere questo, da questa premessa? Che qua c'è una catechesi sulla commensalità e sull'eucaristica. Nostro Signore ci ha lasciato una cosa molto bella, fratelli miei, quello che noi come popolo abbiamo recuperato abbastanza chiaramente, cioè quello di invitare a cena le persone, quello di fare il pranzo di Natale, quello di fare il pranzo nuziale, quello di fare il pranzo della Pasqua, e quello come segno di più bella unità. Che cosa c'è sta? Voi siete tante donne che siete cose di casa, quello di invitare una persona a mangiare al vostro tavolo. Noi diciamo: abbiamo mangiato nello stesso piatto, per dire una comunione. Allora nostro Signore ci ha lasciato a noi, se lo avessimo capito noi cristiani quanto avremmo potuto operare bene, ci ha lasciato la commensalità, cioè voi vi dovete imparare a spartirvi la vita, perché quando siete commensali, io vengo a casa vostra, io spartisco il vostro cibo, che è il fondamento della vita. Noi viviamo perché mangiamo, in sostanza, ci alimentiamo. Ebbene, io vengo a casa vostra, voi non siete gelosi del pranzo che avete preparato, dice: no, siediti con noi, mangia con noi. In quel momento noi siamo uniti al Cristo. E Cristo ha detto: dove saranno due o più uniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Allora il fondo della nostra realtà religiosa, il fondo della nostra scelta è la commensalità. Noi pensiamo sempre: vai a messa, vai là, fatta comunione, un momento, calma, dietro ci deve stare questo slancio verso gli altri, a dire: vabbè, io mo tengo da mangiare, da bere, tengo un conto in banca, tengo la macchina, tengo questo, ma c'è sta chi non mangia, chi non beve e chi non tiene il conto in banca. Non vi dico di fare gli eroi, di partire per l'Africa, di fare le cose, no. Ma ricordatevi che forse sta qualche povero disgraziato vicino, in cui con molta, molta tranquillità, senza offendere, cioè: a proposito, io ho fatto la bella, ho pensato a voi, vi ho portato una fetta. Questo è il cristianesimo, fratelli miei. Questa è la base del cristianesimo che viene predicato in questo passo, vedete? La commensalità. Poi viene l'Eucaristia. E l'Eucaristia si aggiunge al pane il calice. Ecco, Giovanni Battista mangiava solamente pane, Gesù Cristo beve anche la coppa della consolazione. Questo calice, vedete, il guai che noi l'abbiamo fatto diventare questi calici disegnati così, ma pensate più a una coppa. Quella volta ci mettiamo il gelato dentro, oppure qualche di quelli belli larghi. La coppa della consolazione, questa è l'Eucaristia. Mangiare il pane che rappresenta la nostra esistenza, mangiare il pane che rappresenta lo sforzo che ognuno fa per aiutare il suo prossimo, chi da avvocato, chi da medico, chi da professionista, chi da meccanico. Quello è già l'inizio dell'Eucaristia, il pane. Poi ci arriva la coppa della consolazione. Ecco, allora la scena può cominciare a diventare un poco più chiara. Quello che... E che succede? Che Gesù, che mangia e beve, a proposito, qua forse vi devo fare una variante. Attenzione, quando noi diciamo: Gesù ora entrerà nella casa e la donna lo va a fare, al solito non guardate la scena come sta scritta. Chi è Gesù a cui la donna va a lavare i piedi? Per me siete voi e io lo sono Cristo per voi. Non gli mettete sempre la scena, sta donna, la Maddalena che sta lì tutta scerpata, che va a lavare i piedi. No! Lavare i piedi al Cristo significa lavare, che io lavi i piedi a voi, voi lavate i piedi a me, voi lavate quello che sta vicino. Cristo, dobbiamo non vederla sempre come il cuore di Gesù, come lo guardiamo qua, dobbiamo vederlo nel nostro prossimo. Quindi questa scena che segue è una scena molto importante, perché indica come noi dobbiamo vivere la nostra fede. E la cosa simpatica, vedete, è che qua sta scritto in greco, una frase che traducono a mio parere in maniera pessima, dicono che il fariseo invitò Gesù a mangiare, non è vero, basta scritto che Gesù invitò il fariseo, cioè, mangia insieme con me, disse Gesù Cristo, ed entrò nella sua casa. Allora la scena la volete vedere detto in un'altra maniera, è come dire che Gesù ha invitato voi stamattina a venire e io sono il fariseo che vi accolgo nella mia casa. Voi siete entrati e state qua. È una scena eucaristica che sta svolgendo. Sarebbe molto lungo spiegarlo punto per punto, credetemi sulla parola. Sta di fatto che in quel momento, in questa casa del fariseo, e il prete è un classico fariseo, c'è state voi. E forse ci sarà tutta la storia che è venuta, se Luxuri ha avuto la comunione, tante cose, eccetera. E che ne so io voi chi siete? Se prima di entrare qua dentro non avete ammazzato qualcuno, non lo so. Come vi giudicherò? Come Cristo vi giudica? Da come servite il vostro prossimo, da come avete servito gli altri. Ecco che allora la donna che entra, che poi passa per una prostituta, non è vero niente, sta scritto, è una persona che non era considerata corretta all'interno della città, cioè che noi preti, tante persone che noi diciamo quello è peccatore, perché non fa cose che diciamo noi, non perché non crede a Gesù Cristo. Ricordatevi questo, c'è molta gente che viene considerata fuori della Chiesa perché non segue le norme del diritto canonico, però fa la carità al suo prossimo. E allora il fariseo subito si mette, io sono pulito, quello è sporca. E Gesù Cristo dice, ma tu che stai dicendo? Ma ti sei reso conto che in definitiva tu non hai fatto niente per me e questa donna mi sta lavando i piedi. Ricordate che pure Gesù Cristo lavò i piedi ai suoi discepoli. Un servizio. Cioè qua c'è la distinzione fra il fariseo, pensatelo, ho detto, guardate il fariseo, pensate ai preti, un fariseo il quale si sente, io tengo la casula addosso, tengo questo, sono una posizione di prestigio e voi state là, ma voi servite il vostro prossimo, se lo servite siete molto meglio di me, questo vuol dire Gesù Cristo in questa scena qua. E beh, sarebbe tanto coso dover andare a scandagliare questi testi. E quando Gesù Cristo parla col fariseo, cioè parla con me rispetto a voi, e io vi ho giudicato, dico, beh, ma che facciamo, la parrocchia mi ce l'ha messo, una mappa di ciucci, non capiscono niente, sono analfabeti, vengono qua, non sanno, e vi giudico male. Gesù Cristo fa una cosa molto bella, dice, amico mio, tu, a te quanto ho dato? Ho dato tanto, ti ho dato una buona famiglia, ti ho dato la capacità di studiare, ti ho dato l'ordine sacerdotale, ti ho dato la collocazione qua dentro, ti ho dato 500. A questo tu dici che è una povera disgraziata, che è un povero uomo, che sono gente che ha dato 50. Guarda che chi ha avuto 50 mi sta lavando i piedi, cioè sta aiutando il suo prossimo. E tu che hai avuto 500 te ne freghi di me. Vedete come sta parabola, sta fattariella non è 2000 anni fa, è oggi. Oggi noi viviamo in una chiesa nella quale tanta pompa magna, questo Papa sta cominciando a smontare tutti questi altarini su cui si è montata il clero, eccetera. Per dire fondamentalmente, qua bisogna guardare una cosa sola, tu lavi i piedi al tuo prossimo o no? Come io ho lavato i piedi ai miei discepoli, se tu li lavi i piedi, cioè li servi, se tu metti a disposizione la tua vita per loro, dai il tuo pane, io ti dico che verrà un momento in cui la coppa della consolazione cambierà la tua vita e tu sarai i peccati, Dio non li guarda. Ricordatevi che Gesù, quando morì, disse al Padre: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Voi siete una mappata, noi, no, diciamo voi, sicuramente pare che mi sto staccando. Noi siamo una mappata di ignoranti, per cui non ci rendiamo nemmeno conto di quanto male possiamo fare. E Gesù Cristo già ci ha perdonato in partenza. Dice: papà, lasci perdere sti cose, sono come i creature, l'avrebbe detto oggi a Napoli, che non capiscono i guai che fanno. Quindi i peccati non valgono un fico secco, se c'è l'amore. Ecco tutta la lezione di questa domenica. Tu, sta donna dice che è sbagliata, che è contro legge, che cose, ma vogliamo pure prostituta, non è vero perché non ci sta scritto questo. Però, che fa? Sta lavando i piedi a me. E non li sta lavando solo a me Gesù, perché mi vede, mi piace, eccetera, eccetera. Li sta lavando a vicini casa, al bambino che è venuto, a quell'altro, eccetera. E allora a lei sono rimessi tutti i peccati, che il Padre Eterno dice: ma che mi importi vedere tutta la tua fragilità? Io mi interessa tu come hai lavorato per la vita. Allora fateci caso che noi qua non lavoriamo più per la vita. Qua pensiamo solo alla nostra esistenza, a mettere i soldi da parte, aggiustarci le cose, garantirci un futuro, comprarci la macchina. Ma chi lavora più per la vita? Anzi, ogni volta che si discute qualcosa per la vita, hanno buona ragione tutti quelli che fanno i ragionamenti, facciamo l'eutanasia, ma bisogna fare il diritto del cittadino e come va bene. Ma chi di noi si sente di dire: e non la stacca a spina a papà, a mamma, a mio fratello, continuo che gli lascio che lui può vivere. All'aborto, sì, l'aborto è un diritto della donna, la donna è l'utero della donna, cioè tutti i discorsi che fanno gli altri. Noi non dovremmo fare discorsi, dovremmo dire: ma quella è una vita, quello è un corpo in cui si va a incarnare nostro Signore, vorrei rispettarlo. Ah, tu sei un cretino, tu parli male, e beh, dice che vuoi tu, ma io ci credo a questo. Fateci caso, noi non parliamo più della vita, noi siamo discepoli della morte e dell'intelligenza, che è il nostro diavolo che ci portiamo dentro. Ma noi non abbiamo più una testimonianza della vita, cioè noi cristiani non valiamo più niente sul piano sociale, ci avete fatto caso? Valgono coloro che fanno i ragionamenti. E invece essere cristiano significa quello che dice il passo: lavare i piedi al Cristo, cioè io lavo i piedi a voi e voi ognuno agli altri. Questa è la conclusione. Perciò vedete, alla fine c'è un'altra frasetta che... In seguito egli se ne andava per i città e villaggi predicando la buona novella. Poi questo, a questo punto qua si doveva tagliare invece, e invece l'hanno messo. Che si qua anche qua si è tradotto male. Non è vero che gli andava per la città e i villaggi, ma egli, andando contro la città, cioè giudicando male la città, i farisei, i preveti, eccetera, andava nei villaggi, cioè andava nelle piccole comunità e andava a predicare. Ecco perché, come dice Papa Francesco, ma mettetela di stare nella chiesa e andate al margine nelle cose, andate nelle favelas, andate nella povertà del mondo. Guardate quanto è importante questa catechesi, vedete? La convivialità, il servizio degli altri sono le cose che piacciono a Dio. Tutto il resto è commento ed è falsità. Perciò stiamo diventando una chiesa di un'ipocrisia enorme. E invece poi ciò che conta, se ci guardiamo intorno, vedete, se guardiamo le nostre famiglie, all'interno delle nostre famiglie, quanta santità ci sta o c'è stata? Quanta gente ci ha servito in silenzio, senza dire una parola? Quella è la vera santità, lo sta ripetendo fortunatamente Papa Francesco, che sta ritrovando un po' questa maniera di parlare che era stata completamente dimenticata. Ecco, la predica è stata un poco lunga, scusatemi tanto, con una grande preoccupazione che mi bloccava la tosse, ho cercato di fare velocemente, di dirvi le cose che vi volevo dire, ma prendetevi quello che vi è utile e lasciate il resto.